Cari amici, questa parola conclusiva del Vangelo non sempre è chiara, perlomeno alla nostra comprensione. Gli ultimi saranno i primi e i primi saranno gli ultimi. Dice Gesù, non vi conosco. Ma come, Signore? Siamo stati alla messa da te il 22 di agosto alle 11:30. Eravamo con te. Abbiamo preso l'Eucaristia, abbiamo ascoltato la tua parola. Non vi conosco. Ma tu hai mangiato con noi, noi abbiamo mangiato con te. Non vi conosco. Terribile, non vi conosco. E come mai? Gesù non ci riconosce. E noi vantiamo di essere stati con Lui. Ed ecco la domanda difficile. Ma sono molti o pochi quelli che si salvano? Una domanda difficile. Ma che vuol dire salvarsi? Il pensiero va subito alla vita eterna, no? All'inferno, al paradiso, purgatorio intermedio. Sì, quella è la conclusione, diciamo così, finale di tutta l'avventura umana. Ma che vuol dire salvarsi? Nel concetto di Cristo, la parola salvezza, cos'è? Salvarsi l'anima, hanno sempre risposto i preti da quando esistono. Ma io aggiungo una domanda inquietante. Ma mi devo salvare solo l'anima o la persona intera? È diversa. Cristo è venuto per salvare l'anima o per salvare l'uomo? Rispondo, Cristo è venuto per salvare l'uomo, non l'anima sola. L'anima è il corpo. Vedete, questa risposta difficile fa parte un po' della nostra cultura occidentale, che si fonda sul famoso dualismo greco, su quei falsi e mistificanti spiritualismi che si fondavano sulla opposizione della terra, del cielo, del corpo e dell'anima, da cui è nata quella terribile eresia per cui tutto ciò che materia era manichea, tutto ciò che materia era male e tutto ciò che è spirito è buono. Ma tutto questo è estraneo alla cultura cristiana. Per cui questa cultura greca del dualismo, anime, corpo, bene, male, materia e spirito, si è infiltrata dentro la nostra fede e, amici, ancora tuttora è forte. Pensate per esempio nel campo della sessualità. Ci ha avuto il Concilio Vaticano II e soprattutto il grande Papa Giovanni Paolo II a parlarci in termini stupendamente meravigliosi di questo fenomeno che è il più bello che Dio possa aver creato, l'essere uomini e l'essere donne. Eppure pensate, amici, alla cattiva educazione, di cui non faccio colpa a nessuno, perché ognuno è figlio del suo tempo. Pensate quante lacrime hanno visto i miei occhi, quanti turbamenti hanno visto i miei occhi, quante parole difficili hanno ascoltato le mie orecchie negli anni 50. Era un tabù, il sesso era un tabù, guai. Oggi, per legge fisica opposta, legge contraria, è uguale, il tabù è diventato un mito. All'eccessivo di ieri corrisponde l'eccessivo di oggi, in senso contrario. Ma tutto questo non fa parte della dottrina cristiana, del Vangelo di Cristo. Purtroppo, amici, vedete, quando il Vangelo si inserisce nelle culture, e noi ci siamo inseriti nella cultura greca e in quella latina, purtroppo ne risentiamo fortemente degli influssi di queste culture. Faccio un piccolo esempio per farvi capire. Nei primi 3 secoli del cristianesimo si sono fatti tanti concili. Perché? Perché quando il cristianesimo annunciava la verità, i misteri divini, dovrebbero essere annunziati alla gente con quale linguaggio? Il linguaggio che si parlava, il latino in Occidente, il greco dall'altra parte. Ma le lingue greco-latina erano insufficienti a rivelare il mistero, per cui il cristianesimo ha dovuto coniare parole nuove per concetti nuovi, perché le parole dei greci e del latino, insufficienti ad esprimere, spesso creavano solo confusione. Voi pensate per esempio alle grandi discussioni sulla natura di Cristo, la natura umana e la divina, la persona, Cristo, unica persona con due nature. Ci sono voluti 3 secoli, 4 secoli per dire questa verità, perché c'era una grande confusione di termini. Pensate al mistero della Santissima Trinità, ancora più difficile. Ho capito allora cosa vuol dire quando il cristianesimo si incultura, spesso riceve che cosa? Gli afflussi di queste culture insufficienti. E il famoso dualismo greco ha permeato la corteccia cristiana fino ai nostri giorni. Tutto questo discorso perché ve l'ho fatto? Perché desidero spiegarvi una cosa molto semplice. Ma allora la fede cos'è? La salvezza cos'è? Voi tutti sapete quello che ha detto Marx, nella fede, il cristianesimo, la fede cristiana è l'occhio dei popoli, addormenta la gente. Domanda, Marx aveva ragione o torto? Questo è il problema. Nel mondo in cui lui ha vissuto, soprattutto nel mondo tedesco, aveva motivi di appiglio profondi per dire queste cose, nella società contemporanea di allora, perché il cristianesimo difficilmente si spiegava con i termini giusti. I più anziani ricorderanno come me come quante volte si diceva non ti preoccupare che tanto della vita eterna avrai la ricompensa. Terribile. Era come spostare il campo di azione. Ma cosa ha fatto? Ah sì, dice, voi fate una compensazione nell'aldilà alle ingiustizie di qua, quindi voi addormentate la gente, siete coloro responsabili che non date alla gente il senso delle proprie responsabilità, per cui addormentate le coscienze illudendole con l'aldilà della beatitudine. Aveva ragione o torto? Amici, nel contesto di allora Marx aveva purtroppo aveva ragione, perché allora si parlava questo linguaggio. Ecco perché vi ho detto all'inizio, Cristo è venuto per salvare l'uomo o l'anima o tutto l'uomo. Rispondo, Cristo è venuto per salvare tutto l'uomo. Allora capite amici, come la nostra vita di tutti i giorni, la lotta per la giustizia, la lotta per la verità, la grande fatica del vivere, questo duro mestiere del vivere, non è un qualcosa di semplice, è un qualcosa che devi impegnare i cristiani per risolvere i problemi in questo mondo. C'è una frase bellissima, non so se voi lo conosciate, ma leggete, sono cose belle, del pastore protestante Bonhoeffer, ucciso dai nazisti nel 41 mi pare, 42. Lui dice che il cristianesimo non è un mondo l'altro mondo della vita eterna. Il cristianesimo invece ti propone un mondo altro, di qua. Gesù è molto chiaro nel suo concetto quando dice il mio regno non è di questo mondo. Gesù distingue subito. Perché il regno di questo mondo, come diceva Giovanni Paolo II, è un mondo fondato in strutture di ingiustizia, di ipocrisia. Guardiamoci intorno, amici, di falsità. Giovanni Paolo parlava di strutture, di costituzione seria. Il mondo poggia saldamente sulla ingiustizia, sulla falsità, sulla corruzione. Cristo non è di questo mondo. Ecco perché ha detto non è di questo mondo. Il mio mondo è un mondo di verità, di amore, di giustizia e di pace. Questa è la fede. Quindi vedete, il cristianesimo diventa occhio del popolo quando noi spostiamo il problema, quando noi non viviamo questi nostri giorni difficili come responsabili combattenti per promuovere questi valori di Cristo, la verità, l'amore, la giustizia e la pace. Guai a spostare il termine, a dire non ti preoccupare che tanto Cristo farà giustizia. No, Cristo, lasciamo a Cristo fare la sua giustizia, ma facciamo la nostra giustizia umana. Creiamo un mondo vivibile, più umano, più cristiano. Amici, il cristianesimo deve sentirci impegnati in questo mondo per promuovere la dignità dell'uomo. La dignità dell'uomo. Ecco perché io sono contrario, per esempio, a certe forme di caritas cristiana, che non è caritas. Sì, la caritas deve essere il provvedere a necessità impellenti in caso di emergenza, ma tu non puoi far sì che un accattone rimanga sempre accattone, gli devi insegnare come si lavora, la dignità della persona, del suo lavoro, della sua dignità umana, della sua responsabilità, della sua collaborazione al contesto civile. Mantenerlo così nell'accattonaggio è un non promuovere l'uomo. Io sono contrario a queste forme. Dai da mangiare, c'è la madre Speranza, se bussa alla porta un affamato, non gli parlare di Gesù Cristo, prima dai un bel panino e poi parlerai di Gesù Cristo. Perfettamente ragione la madre Speranza, ma non dai sempre il panino, insegnagli a lavorare, insegna cos'è l'uomo. Non è un cartone l'uomo, l'uomo è una grande persona, un figlio di Dio che deve sentire appieno la sua dignità, la sua responsabilità. Amici, ecco perché, vedete, certi comportamenti dell'Ottocento davano motivo non solo ai filosofi, ma anche agli scrittori. C'è per esempio uno scrittore francese, Rimbaud, che dice: Cristo, tu sei l'eterno ladro delle energie umane. E aveva ragione se il contesto era quello. Cristo non è l'eterno ladro. Cristo è colui che si è incarnato, si è fatto uomo, uno di noi, per darci la forza per promuovere l'uomo. Bello questo. Quindi, amici, la salvezza di tutto l'uomo. Vedete? Un altro ragionamento che Marx faceva era questo. Siccome Dio è onnipotente e l'uomo è piccolo piccolo, Dio non esiste. Perché se esistesse, entrando in rapporto con l'uomo, lo schiaccerebbe. Perché Dio schiaccia l'uomo e quindi non rispetta la dignità, la libertà e la costituzione dell'uomo. Quindi Dio non esiste. Basta su questi ragionamenti. Amici, vedete, questo rapporto fra l'uomo e Dio l'ha risolto Gesù Cristo nell'incarnazione. Perché Cristo è venuto in mezzo a noi, amici, cari fratelli e sorelle? Dio si è fatto uno di noi perché noi diventassimo come Lui. Lui è sceso e più alto ci può andare, è Dio. Ma perché è sceso? Per elevarci, non quindi un Dio padrone con uno schiavo, non un Dio onnipotente con un uomo impotente, ma un Dio amore che scende fra noi, in tutto simile a noi fuorché nel peccato, perché l'uomo diventi Dio, quasi onnipotente come Lui. Bello questo mistero dell'incarnazione. Vedete quindi com'è importante. Cristo è venuto per salvare tutto l'uomo, per dare all'uomo la sua stessa identità. Per cui si dice Homo alter Christus. Ogni uomo è un altro Cristo, è tuo fratello. Vedete come sono belle queste cose. Perché io devo amare gli altri, anche quelli che non sono simpatici, che sono cattivi? Ma perché l'amore cristiano non si basa su concetti umani, di empatia, di simpatia, di affinità, no. Cristo non ci ama perché siamo belli, o siamo furbi, o siamo amabili, no. Cristo ci ama perché così come siamo, peccatori, capaci di sbagliare, che promettere non mantengono. Cristo ci ama così, per sollevarci delle nostre miserie. Quindi non è l'elemento umano che ci spinge ad amare. Vedete com'è importante l'amore cristiano? La caritas, che non è fare l'elemosina. Caritas vuol dire amore, adesso dico una parola difficile, dell'agape, parola greca, che è distinta dalla filantropia. La filantropia è Philos Anthropos, io sono amico dell'uomo perché l'uomo è un mio simile. Questo è puramente umano. Che una mamma voglia bene al suo bambino, è umano. Che un amico ci abbia un amico e gli voglia bene, è umano. Ma che io voglia bene al mio nemico, non è umano. Che io perdoni ad uno che mi fa del male e vuole il mio male, non è umano. È cristiano. Amici, il perdono è esclusivo del cristianesimo. Non esiste in nessun'altra religione. Perché le motivazioni che Cristo adduce sono diverse, che non sono quelle che umanamente portiamo nei rapporti umani. Dio, Cristo ci dice, ama, perché nel tuo fratello c'è il mio volto. Ah, in ogni uomo c'è il volto di Cristo. E come facciamo a riconoscerlo? Nel delinquente, nel criminale, nello stupratore, nel ladro, nel malcalzone, nel marito che litiga con la moglie e viceversa, i figli che offendono i genitori. Che come si fa a vedere questo volto di Cristo? Amici, è un volto appannato, è un volto sporcato, ma in ogni uomo c'è il volto di Cristo. Ed ecco, vedete, il potere dei sacramenti e della confessione, che è quello di pulire, ripulire, far riemergere i lineamenti di Cristo in ogni volto umano. Che bello! Questa è la forza del cristianesimo. Amici, ecco perché noi non moriremo mai. Perché la nostra parola è divina, è onnipotente, e di fronte all'amore ci si inginocchia, non si discute. Di fronte a uno che ti dice io ti perdono, tu mi hai offeso, mi hai tagliato a pezzi, io ti amo. Ah, è una parola. Scusate, la piccola Maria Goretti, 12 anni, quando fu violentata da Alessandro, 18enne, cosa disse quel ragazzo mentre la violentava? Alessandro, non lo fare, Dio non vuole, ti perdi l'anima, vai all'inferno, non hai il mio consenso. L'ultima parola che è un capolavoro, io ti perdono e ti voglio con me in paradiso. Amici, caviamoci il cappello, 12 anni questa bambina, ecco chi sono i cristiani, questi sono i veri cristiani. I cristiani sono quelli che sanno abbracciare anche i lebrosi, Francesco d'Assisi, ma non nel senso fisico della parola, nel senso morale. Quanto è difficile, amici, essere cristiani. Un'altra frase di Bonhoeffer che oggi voglio lasciarvi alla vostra riflessione, dice: Dio non è ai limiti, ma al centro. Dio non si rivela negli scacchi del pensiero o dell'azione dell'uomo, ma al contrario, in ogni vittoria del suo pensiero, della sua azione, del suo amore, della sua creazione. L'uomo, dice Bonhoeffer, deve condividere l'attività di Dio nella sua creazione continua dell'uomo e della sua storia. Che bello! Noi siamo chiamati con Dio a costruire un mondo altro, ma non nell'altro mondo, in questo mondo un mondo altro. E allora noi non saremo, amici, l'occhio dei popoli, ma saremo la coscienza critica del mondo. Saremo la gioia dell'umanità. Signore, quanti sono quelli che si salvano? Sono pochi o sono molti? E Gesù dà una risposta molto lapalissiana, chiara. Prendete la via stretta, perché in paradiso non ci va la strada, è la via della sofferenza, è la via del perdono, è la via dell'amore, è la via della conciliazione, è la via dell'apertura del cuore. Quanto è difficile oggi, in un mondo selvaggio come il nostro, in cui i furbi prendono i posti, i raccomandati prevalgono su quelli che hanno merito. Quanta violenza nel mondo d'oggi, contro tutti e contro tutto, non solo contro le donne e le bambine, contro tutto, contro ogni principio. Questo è un mondo che va verso la sua autodistruzione. Proprio stamattina sentivo per radio un autore che diceva: corriamo tutti, stiamo andando verso l'estinzione dell'umanità. Come? Tutti i sensi. Siamo nel periodo del pericolo atomico, siamo nel periodo di una corruzione globale che anestetizza la coscienza umana, per cui tutto ciò che è buono e bello viene anestetizzato, addormentato, è la narcosi totale della coscienza, è l'oscuramento della ragione. Amici, gli uomini di oggi sono pazzi, ma io sono convinto che usciremo da questo contesto. Come? Collaborando tutti per creare non un altro mondo, ma un mondo altro, fatto di amore. Come si chiude il Vangelo di Gesù? Con il processo all'amore. Signore, hai amato? Fammi vedere, Signore. Sì, entra nel gaudio il tuo Signore. Tu sei stato arrivista, egoista, ingiusto, fuori di stivali. Dove sarà pianto e stridore di denti. Amici, non vi fate illudere da certi teologi o da certi preti moderni che vi dicono che l'inferno non esiste. Non esiste. E se l'inferno non esiste, non esiste manco Dio. Mi dispiace. Ah, se non esistesse l'inferno, la giustizia, esisterebbe Dio? No. Allora hanno ragione i prepotenti, gli assassini, gli stupratori, i mascalzoni, gli approfittatori. Non prevarranno, dice Gesù. A voi il perdono, a me la giustizia, e non si scappa, eh? Amici, anche di un pensiero inutile dovremo rendere conto al Signore. Signore Gesù, abbi misericordia di noi. Signore, quanti si salveranno? Io ci sono fra quelli che si salveranno? Dipende da noi. Domanda, hai amato? Sì, Signore, entra. Ma io sono stata alla messa, non serve. Ma Signore, oggi ho ascoltato la tua parola, non serve. Se non la vivi fuori casa, con i tuoi familiari, nel posto di lavoro, per la strada, al mare, in montagna, in villeggiatura, non serve, non ti conosco. Amici, io non vorrei sentire questa terribile parola di Cristo, non ti conosco. Eppure con Lui ci siamo stati tanto tempo, anche in questo momento. Cosa rimane da fare, Signore? Illumina i nostri sentieri, apri i nostri occhi e conosceremo la sapienza del cuore.